Benvenuti a tutti noi. Un po' affreddoliti qualcuno, eh? Siamo nella prima lettera, non nella prima, siamo nella lettera agli Ebrei e continuiamo questa serie di predicazioni che abbiamo da poco iniziato sulla lettera agli Ebrei. E il testo che condividiamo quest'oggi è un testo non voluto in questa occasione, ma che calza bene proprio per il momento che la cristianità sta vivendo. Fra una settimana tutta la cristianità celebrerà il Natale, che noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, è relativo sulla data, eccetera, eccetera. Però è giusto che noi facciamo una riflessione anche su questo. E il brano di quest'oggi ci aiuta in questo senso. Il brano di quest'oggi che troviamo in Ebrei 1, rileggo dall'inizio e dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Questa è la parola del Signore. Ci sono delle cose che voi reputate belle, che sono delle esperienze che riempiono il cuore. Sicuramente ci sono delle cose che ciascuno di noi valuta come belle. C'è una cosa però che noi trentini in particolare condividiamo tutti, sono le Dolomiti. Le Dolomiti sono patrimonio dell'UNESCO addirittura, sono tutelate dall'UNESCO perché è qualcosa che non troviamo da nessun'altra parte. E a me, se c'è la possibilità di andare a fare qualche camminata, Dio, sono poche quelle che si fanno ultimamente, mi piace soprattutto in estate quando magari vengono abbinate ad eventi come quelli che promuovono i suoni delle Dolomiti, perché la location è bella, il clima che si crea è bello e tutto questo non può che richiamare alla mente il fatto che Dio è il creatore. E se la vista di uno scenario, la vista di un paesaggio ci riempie il cuore, quanto ancor più dovrebbe riempirci il cuore la contemplazione del Figlio. Il Figlio, il quale l'Apostolo Paolo ci dice che è la rivelazione delle qualità invisibili e della sua eterna potenza e divinità. Questo ci dice Romani 1,20. Il Figlio che è lo splendore, come abbiamo letto nel testo di quest'oggi, della sua, cioè di Dio, gloria e impronta della sua essenza. Ora, è evidente che una descrizione verbale di qualcosa di bello ha il tempo che trova. Nel senso che io posso dirvi che è bello andare a passeggiare in montagna, ma la cosa migliore che potreste fare è di prendere anche voi il vostro zaino, i vostri scarponcini e ad andare a fare questa esperienza, di contemplare questa bellezza. E allora quello che oggi il nostro brano ci invita a fare è di sì contemplare la bellezza del Signore, ma poi ci invita a ciascuno di noi di prendere del tempo per frequentare con regolarità, per i fatti nostri, questi testi che ci parlano del Figlio, per contemplare noi stessi la sua bellezza. È come se andassimo a fare la camminata in montagna. Io vi invito a farlo e questo è quello che faremo. Ora, nella prima predicazione di questa serie abbiamo visto che la domanda fondamentale che non dobbiamo sbagliare è quella che Gesù stesso pone ai suoi discepoli. E Gesù aveva posto questa domanda: e voi chi dite che io sia? Perché, fratelli, vedete, tutto regge su questo. Oggi la cristianità si appresta a celebrare il Natale e siamo pieni di canzoncine di Natale che ci arrivano, ma non sono dei testi che noi ne contempliamo il contenuto, sono un po' qualcosa che fa leva sui nostri sentimenti in modo che quando andiamo a spendere magari nei negozi lo facciamo col cuore più leggero e il portafoglio anche. Perché così almeno noi siamo sensibilizzati da questo messaggio, ma tutto rimane lì. E Gesù invece ci pone questa domanda: e voi chi dite che io sia? Tutto dipende dalla correttezza della nostra risposta a questo. Se noi ci sbagliamo di riconoscere l'identità di Gesù, non lo conosceremo né come Signore e né come Salvatore. E il punto più tragico è che il nostro destino eterno sarà condizionato dalla correttezza della nostra risposta a questa domanda. Ed è per questo che dobbiamo stare attenti contro quei culti che minano o minacciano l'identità di Gesù, che siano i mormoni, che siano i testimoni di Geova, che sia chiunque altro. È distruttivo. È distruttivo mancare di cogliere la natura del Figlio. Se invece noi lo riconosciamo come re dei re, come signore dei signori, allora la nostra vita sarà trasformata, e sarà trasformata ora, ma sarà trasformata anche con una prospettiva eterna, perché saremo di quelli che si uniranno ai cori che cantano degno è l'agnello, colui che è stato immolato, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Noi ci uniremo a questo canto. E non è un qualcosa che viene da noi, riconoscere la natura del Figlio. È un dono che il Padre ci dà. Dopotutto, quando Pietro confessa il Signore come Gesù come il Signore, cos'è che gli risponde il Signore stesso? Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, poiché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E allora, il nostro obiettivo quest'oggi è sì contemplare che è il Figlio, ma ancor più vedere quello che la parola ci dice di Lui, ma soprattutto chiedere al Padre che possa ancora oggi rivelarci pienamente che è il Figlio. Non una conoscenza che deriva dal nostro sforzo, dalla nostra applicazione, sì è buono che questa ci sia, ma che il Padre stesso attraverso la sua opera ci rivela che Lui è. Il nostro testo di oggi continua la sentenza di apertura di Ebrei 1. L'autore ci mostra che Cristo è la suprema e definitiva rivelazione di Dio. Tutti i profeti del Vecchio Testamento, ci dice, hanno puntato al Figlio. E adesso il Nuovo Testamento non è altro che la rivelazione, il racconto di quello che Cristo ha fatto, di quello che il Figlio ha fatto. Dopotutto ci viene spiegato anche il fine di tutto ciò. L'Apostolo Paolo in Efesini ci dice che il fine di tutta la nostra storia, di tutta la storia, è quello di raccogliere ogni cosa sotto la signoria di Cristo. Il Vecchio Testamento guardava a Cristo, i profeti lo annunciavano, il Nuovo Testamento ce ne dà la rivelazione e la pienezza, con una prospettiva che è quello di essere tutto e tutti sotto il Figlio. E l'autore di Ebrei ci dà una definizione di Gesù che ne dischiude il suo triplice ruolo. Abbiamo il suo ruolo di profeta di Dio, cioè colui che rivela la sua ultima parola. Abbiamo il ruolo di Gesù come sacerdote di Dio, colui che ha compiuto la purificazione, come dice il testo, per i nostri peccati. E abbiamo la sua funzione di re di Dio, cioè colui che adesso siede alla destra di Dio Padre nei luoghi altissimi e che ha una prospettiva di signoria e di governo eterno su tutta la creazione. E la disposizione di queste dichiarazioni che abbiamo letto nei versetti 2 e 3 di Ebrei 1 è come una sorta di chiasmo, uso una parola difficile, però immaginatelo come un sandwich, cioè in cui ci sono delle cose che vengono dette e stanno fra una parte, un estremo e l'altro. E cos'è che ci dice l'autore di Ebrei? Ci dà 7 dichiarazioni su Cristo. Ci dice che lo ha costituito erede di tutte le cose. Ci dice che mediante Lui ha pure creato i mondi. Che Lui è lo splendore della sua gloria, cioè di Dio. Che Lui è l'impronta della sua essenza. Che Lui sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola. Che Lui ha fatto la purificazione dei peccati. E che Lui adesso è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. È un brano che ha una profonda teologia su quello che è il rapporto del Figlio con il Padre. Ma come qualche riformato ci ha fatto notare, Giovanni Calvino lo diceva, questa non è una teologia fine a se stessa. Il suo insegnamento è estremamente pratico. Il suo scopo è quello di edificare la nostra fede ed imparare che Dio non può essere conosciuto in altro modo se non che per mezzo di Cristo. L'essenza di Dio è così immensa e luminosa, diceva Calvino, da abbagliare i nostri occhi se non brilla per mezzo del Figlio. È Lui che ci permette di accedere alla luce inaccessibile che dimora in Dio. È Lui la rivelazione completa del Padre. E dunque questo è quello che vogliamo fare. Gesù, vedere che queste sette dichiarazioni. La prima dichiarazione è che Gesù è supremo in quanto erede di tutte le cose. Come figlio, Gesù è anche erede. I padri della Chiesa, gli scrittori medievali, associavano questa definizione a un'affermazione del Salmo 2, versetto 8, dove il padre dice del figlio: chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. E questa affermazione ci parla di Gesù come Redentore e Signore delle nazioni. Un commentatore fa notare che l'espressione erede di tutte le cose è in realtà un titolo che attribuisce dignità e onore a Cristo, ma è un titolo che non è che gli è stato attribuito, ma semplicemente recuperato. In che senso? Non è che Cristo sia diventato erede di tutte le cose in un determinato momento. Lui già aveva una condizione di possesso di tutte queste cose. L'autore ai Filippesi ce ne parla con un linguaggio leggermente diverso quando dice: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò lo essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma si svuotò. Gesù sta recuperando quello che già aveva. È erede di tutte le cose, ma lui già le aveva. Qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, si umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Secondo Calvino, la parola erede è da attribuire all'umanità di Gesù, e in questo modo egli ci ha potuto ridare, proprio per la sua umanità, quello che noi avevamo perduto in Adamo, quell'eredità che noi avevamo perduto in Adamo. Carissimi, possiamo essere infelici, possiamo essere privi di ogni bene, ma noi abbiamo Cristo e abbiamo i suoi benefici, abbiamo i suoi tesori. Noi insieme con lui, proprio perché lui è il figlio che è l'erede di tutte le cose, siamo coeredi, come dice anche da qualche altra parte il Nuovo Testamento, con lui. Tutto questo è nostro se noi siamo in Cristo. Tutto questo è nostro se noi siamo in Cristo, ed è qui il punto. Noi possiamo essere eredi se siamo in Cristo. Se non siamo in Cristo, non siamo eredi di nulla. Se il tuo cuore non ha ancora sperimentato la purificazione dei peccati mediante la fede nel Figlio, allora non puoi condividere nessuna eredità. Ma se noi abbiamo posto la nostra fede in Cristo, la prospettiva di cui ci parla questo brano è che noi possiamo essere fiduciosi, perché così come Lui è erede, noi saremo eredi con Lui. Ed è altrettanto vero che molti di noi siamo poco consapevoli di questa eredità. Vogliamo quindi oggi essere spronati a pregare gli uni per gli altri, affinché, come dice l'Apostolo Paolo, il Padre della Gloria ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscere pienamente, egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi è riservata tra i santi. Noi possiamo pregare gli uni e gli altri per questo, affinché il Padre ci riveli quale grandezza è stata riservata a noi, ma non perché noi siamo speciali, ma perché Cristo è speciale, e perché noi siamo in Lui, perché Lui è erede di tutte le cose, perché Lui ha recuperato quella posizione che già aveva, che non si è sentito geloso di essere Dio, ma se ne è svuotato per poter attirare noi a se stesso. Che il Padre illumini gli occhi del nostro cuore per riconoscere questo. E Gesù non solo è erede, ci dice l'autore, Gesù è anche supremo in quanto creatore di tutte le cose. Per mezzo di Cristo, ci dice l'autore, ha creato i mondi. Il termine che viene usato in questo caso è letteralmente età. E il riferimento è a tutte le cose che sono state create nel tempo e nello spazio. Lui è il Signore del tempo e dello spazio e di tutto quello che è stato creato in questo. Giovanni 1, il Vangelo di Giovanni 1 ce lo dice: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè della parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E ancora in Romani: perché per mezzo di lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, a lui sia la gloria in eterno. Amen. Queste affermazioni ci dimostrano che Gesù è il creatore insieme a Dio, uno con il Padre. Atanasio, che combatteva l'eresia ariana, l'equivalente un po' di quello che dicono i testimoni di Geova, diceva che quando gli scrittori affermano che Gesù Cristo ha creato il mondo, in realtà si sta proclamando che lui ha una designazione di Dio stesso, che lui è Dio stesso. I testimoni di Geova su questo punto sono un po', come dire, sibillini, perché ti dicono: in Colossesi viene affermato che Gesù Cristo è il primogenito, cioè il primo che è stato creato. Però commettono altrettanto un errore nel non continuare a leggere quello che dice l'Apostolo Paolo in Colossesi, perché in Colossesi capitolo 1 versetto 15 si dice che Gesù è il primogenito, ma poi nel versetto 16 ci dà un contorno di cosa questo significa, e guardate cosa dice il versetto 16: poiché in lui, cioè in Gesù Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili, troni, signorie, principati e pedestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Come poteva essere lui stesso creato se tutte le cose sono state create per lui e in vista di lui? Impossibile, impossibile. Il primogenito non è da intendere in senso cronologico, cioè viene prima di tanti altri, ma descrive quella che sono le qualità legali dei diritti che ha il figlio, colui che ha creato tutto, colui che ha creato tutto. Pensate per un attimo alla complessità dell'atomo, pensate per un attimo al DNA, una cosa così misteriosa che ancora poco conosciamo. Tutto riflette un disegno sorprendente, un disegno che spesso è interdipendente, così che non è possibile capire una parte senza comprendere anche l'altra. Ciascuno dipende dall'altra e le cose stanno insieme in modo armonioso. O pensate alla complessità dell'universo. Gli esperti, vi snocciolo qualche numero, ci dicono che la nostra galassia è solo una galassia di medie dimensioni, ma che per attraversarla ci vogliono 100.000 anni luce. I moderni e potenti telescopi possono vedere milioni di galassie, ed ogni galassia contiene a sua volta milioni di stelle. La distanza media fra queste galassie è di 3 milioni di anni luce. Alcuni studiosi stimano che la galassia più lontana dalla Terra dista da noi circa 8 miliardi di anni luce. Ora non voglio confondervi con delle cifre, perché non è la mia intenzione confondervi con le cifre, ma queste sono le parole di Stephen Hawking, che è uno dei massimi studiosi di astronomia. E quando pensiamo a queste cose, non possiamo che essere meravigliati nel leggere quello che vediamo nella scrittura, che ci dice che il Signore è il creatore di ogni cosa. Qualcuno potrebbe meravigliarsi: ma com'è possibile tutte queste cose, tutte queste galassie, il Signore il creatore? Io trovo più semplice crederne che Lui è il creatore, che non credere che tutte queste cose sono lì per caso, che sono lì senza una prospettiva, che sono lì senza un destino. Il Signore è il creatore di tutte le cose, Lui è supremo in quanto creatore. E Lui, ci dice l'autore, Gesù è supremo in quanto splendore della gloria del Padre. I primi padri della Chiesa, fratelli, usavano questo versetto per confutare gli eretici. In particolare Teodoreto di Cirro, che è vissuto in Antiochia di Sira intorno alla fine del 400, diceva che gli ariani, una delle eresie del tempo, rifiutavano di inserire nel canone, cioè nei libri, diciamo, affidabili del Nuovo Testamento, la lettera agli ebrei proprio a motivo di questo verso, perché di questa dichiarazione di quella che segue sopra, cioè che Gesù è lo splendore della gloria del Padre e impronta della sua essenza, perché ci danno una indicazione di chi è Gesù rispetto al Padre che era incompatibile con la visione ariana. L'idea che Gesù come splendore della sua essenza ci rimanda ai raggi che mostrano la brillantezza del sole. Gesù riflette la gloria del Padre, ma quello che ci dice questo verso è che lui stesso ha una sua propria gloria al di là di quella che riflette da parte del Padre. Atanasio diceva: chi non si rende conto che lo splendore non può essere separato dalla luce, ma che per sua natura coesiste con essa, non è prodotto da essa. E un altro Ambrogio diceva: dove c'è luce c'è splendore, dove c'è splendore c'è anche luce. Non possiamo avere luce senza splendore, né splendore senza luce, perché la luce è splendore e lo splendore è luce. In altre parole, così come i raggi del sole coesistono insieme al sole, la gloria che riflette, lo splendore che riflette il Figlio coesiste con la gloria del Padre. Le due cose stanno insieme. Una falsa dottrina della persona di Cristo inevitabilmente ci porta a una falsa dottrina riguardo all'opera che Lui ha compiuto e conseguentemente minaccia e mina l'intero Vangelo. E noi non possiamo permettere questo. Gesù è supremo perché è splendore della gloria del Padre. Ma oltre questo, ci dice ancora l'autore, Gesù è supremo in quanto esatta rappresentazione della natura del Padre. Il termine greco tradotto con impronta della sua essenza si riferisce in qualche modo allo stampo che veniva usato per coniare le monete. Si metteva il metallo fuso in uno stampo e dallo stampo si otteneva una moneta con un'effigie rappresentata. Ancora oggi, con le monete metalliche che noi abbiamo, funziona in questo modo. E Gesù non è altro che la rappresentazione fedele di chi è il Padre. Cos'è che diceva Gesù a Filippo nei Vangeli? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi conoscere Dio? Non sai chi è Dio? Guarda il Figlio. Guarda il Figlio, ci dice l'autore degli Ebrei. Lui è l'impronta, l'esatta rappresentazione della natura del Padre. E queste dichiarazioni dell'autore di Ebrei ci parlano di una teologia profonda riguardo alla Trinità, cioè dei rapporti che esistono all'interno della divinità. E i padri della Chiesa utilizzavano questi testi per confutare appunto le eresie distruttive che negavano la natura di Cristo. Dio è il solo che possiede l'immortalità e in Lui abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha potuto né può vedere. Questo è quello che l'Apostolo Paolo dice a Timoteo. Dio possiede l'immortalità e una luce inaccessibile che nessun uomo può vedere. Noi non avremmo alcuna conoscenza, alcuna possibilità di accedere a Dio Padre se non per mezzo del Figlio. È Lui che ci ha portato quella luce a noi. È Lui lo splendore della sua gloria. È Lui l'impronta della sua essenza. C'è una storia che racconta di un devoto uomo indù, il quale, preso a riflettere su queste affermazioni su Cristo, non riusciva a farle quadrare. Si chiedeva: ma com'è possibile che Dio, un Dio così grande, un Dio così sovrano, è diventato uomo? E un giorno stava camminando, e mentre camminava, era in campagna, si accorge che il suo cammino c'era un formicaio, con tante formiche. E c'era un contadino lì vicino che stava arando e con il suo aratro era proprio in direzione del formicaio e lo stava per distruggere. Prima o dopo lo avrebbe raggiunto e distrutto. Allora quest'uomo, siccome per un indù che ha una visione sacra della vita, di qualsiasi forma di vita, era quel formicaio come vedere un condominio, un grattacielo pieno di persone che sta andando in fiamme, la sua preoccupazione è come poter avvisare queste formiche. E allora incomincia a pensare. Avrebbe potuto, gridare alle formiche che era imminente una distruzione, che stava arrivando l'uomo con l'aratro. Ma le formiche non l'avrebbero sicuramente sentito, cosa avrebbe potuto allora fare? Avrebbe potuto scrivere sulla sabbia lì vicino al formicaio che fra poco sarebbe arrivato l'uomo con l'aratro, ma le formiche non avrebbero compreso. Alfredo a un certo punto gli è venuta un'illuminazione e ha pensato, ma se potessi anch'io diventare in questo momento una formica, potrei sicuramente andare a comunicare a queste formiche dell'imminente minaccia. Mentre pensava faceva questo ragionamento nella sua testa, gli venne l'intuizione rispetto a quello che le scritture dicono di Cristo. Come poteva Dio comunicare con noi? Come poteva Dio, che abita in una luce inaccessibile, poter comunicare con noi che siamo lì vicino come quelle formiche a essere travolte da un aratro che ci spazzerà via? Poteva scriverlo? Poteva mandare dei messaggi nello spazio affinché noi ci ravvedessimo? No, ha scelto qualcosa di più profondo, qualcosa di più potente. Ha deciso di anche lui diventare un uomo come noi. E di questo ci parla il senso del Natale. Ci parla di Dio che è venuto, di Dio che si è incarnato, di Dio che ha deciso di spogliarsi della sua divinità per venire a dire a noi che siamo sull'orlo di un baratro e che solo in lui abbiamo la salvezza. L'autore ci ha detto che Cristo è l'erede di tutte le cose, che è il creatore di tutte le cose, che è lo splendore della gloria del Padre, che è l'esatta rappresentazione della sua natura. Ma ti dice anche un'altra cosa, che lui sostiene con tutte queste cose con la parola della sua potenza. E la frase è molto bella, perché ci dice che lui ancora oggi continua a sostenere. I verbi che vengono utilizzati nel greco ci dicono che Dio ha una che Gesù Cristo ha una continua azione nel sostenere il mondo che lui stesso ha creato. L'apostolo Paolo ci parla di questa verità con queste parole: egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. E questo concetto confuta in qualche modo l'idea del deismo, cioè il fatto che Dio ha deciso di creare delle cose e poi arrivato a un certo punto se ne è ritirato per lasciare che queste cose si governino in qualche modo da sole. La scrittura non ci dice questo. La scrittura non ci dice che Dio ci ha creato e che arrivato a un certo punto si è ritirato in qualche modo in pensione, a non far nulla. No, Cristo sostiene ancora tutte le cose. Ogni goccia di pioggia, ogni fiocco di neve, ogni raffica di vento, ogni fulmine obbedisce a Dio, Salmo 148, versetti 8. Si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. Lui determina l'ascesa e la caduta delle nazioni. Lui è colui che fissa in anticipo i nostri stessi giorni sulla terra, Salmo 139. E il nostro testo ci dice che Gesù Cristo esercita tutto questo potere semplicemente con la sua parola, o come diceva Calvino, con un cenno del suo capo. Lui ha questo potere. Questo significa che non c'è casualità. Questo significa che per noi non c'è fortuna. Carissimi, quale profondo conforto noi abbiamo da questa parola che ci dice che tutto è nelle mani del Signore. Nulla sfugge a Lui. Noi possiamo essere smarriti perché ci capitano delle cose che non riusciamo a quadrare, che non riusciamo a comprendere, che ci poniamo dei dubbi, degli interrogativi se veramente Dio ha fatto queste cose. Ma quale consolazione sapere che tutto accade secondo il suo benevolo disegno, che tutto è nelle sue mani. Ed è sconvolgente quello che riesce a fare l'autore degli Ebrei, perché unisce questa dichiarazione che lui sostiene tutte le cose con la sua parola, con la potenza della sua parola, alla frase che viene dopo. Avete fatto caso che cos'è che viene dopo? Dopo aver fatto la purificazione dei peccati. Il Signore avrebbe potuto lasciarci andare. Lui che è così maestoso, lui che è così potente, lui che sorregge l'universo, che cos'è che fa? Che cos'è che fa invece? Diventa obbediente fino alla morte e alla morte della croce per purificarci dai nostri peccati. Wesley parlava di un amore incredibile riflettendo su questa dichiarazione. Lui che è così potente da spazzare, se in un momento decidesse di ritirare la sua potenza a sostegno dell'universo, questo universo imploderebbe. Invece di far questo, che cos'è che fa? Viene a fare la purificazione dei nostri peccati. E lo fa alla croce. Alla croce lui fa la purificazione dei nostri peccati. Qui si apre un tema che non voglio neanche accennare più di tanto, ma quello che lui ha fatto alla croce è una purificazione che è efficace ed è potente per quelli che mettono la fede nel figliuolo. Non è una purificazione quella della croce per chiunque indistintamente, perché altrimenti tutti saremmo destinati al cielo, ma è una purificazione che è efficace e potente per quelli che il Padre gli ha dato. Spurgeon parlava così, pensando su questi temi. Tremo quando sento qualcuno parlare della delusione di Cristo, o dell'essere morto per un'avventura, per realizzare qualcosa che non conosceva, del morire per qualcosa che la volontà dell'uomo gli avrebbe potuto dare o forse anche negare. Io non compro, diceva Spurgeon in questo modo. Quando compro mi aspetto di avere quello per cui ho pagato. E Cristo avrà sicuramente quello per cui ha pagato, per cui ha versato il suo sangue. Tanto più adesso che ne può reclamare il diritto di acquisto. Cioè, quello che Cristo ha compiuto sulla croce sicuramente andrà a realizzazione. Non potrà essere frustrato mai dalla volontà dell'uomo. Non c'è una possibilità di smarrimento rispetto a questo. No. È di grande conforto sapere che la nostra purificazione è sicura, ma è sicura non perché noi siamo dei fedeli che perseveriamo fino alla fine, perché noi siamo grandemente capaci di mancare o di cadere, ma è sicuro perché è sicuro il prezzo che Cristo ha pagato. Cristo ha pagato alla croce, ha purificato, ci ha purificati alla croce. E dopo questo ci dice l'autore che si è seduto alla destra nei luoghi altissimi. Il fatto che si è seduto, che cos'è che ci dice? Ci dice che la nostra redenzione è definitiva, non ha bisogno di altre cose per essere completata. Nell'Antico Testamento i sommi sacerdoti entravano per fare la purificazione del popolo nel luogo santissimo, ma nel luogo santissimo non c'erano sedie, fratelli. Non è come voi che adesso siete seduti qui e state sentendo parlare me che sono l'unico all'impiedi. Nel luogo santissimo il sommo sacerdote non poteva sedersi. Il suo era sempre un servizio precario. Quello che invece ci dice di Cristo è che lui si è seduto, cioè la sua redenzione adesso, la redenzione che ha acquistato per noi è definitiva, non può fare altro, non c'è altro da fare. E il fatto che si è seduto nei luoghi altissimi non significa che c'è un luogo da qualche parte nello spazio dove Dio risiede, e non significa che Dio abbia una destra oppure una mano sinistra, come dire Gesù è seduto alla destra e qualche altra cosa è seduto alla sua sinistra, perché Dio è spirito. Siamo stati confusi da qualche studio di qualche tempo fa quando si parlava che Dio non ha corpo, che Dio non ha sesso, che Dio non ha questo, non ha quest'altro. Dio non ha una mano destra o una mano sinistra, ma quello che ci vuole dire è che Gesù adesso è in una posizione di dignità. È una posizione eccelsa, non c'è altro luogo più alto dove egli possa risiedere. Lui è il Signore sovrano dell'universo. E anche questa dichiarazione afferma la divinità di Gesù. Come potrebbe essere qualcuno che è meno di Dio sedere alla destra di Dio stesso? Come potrebbe? Se Cristo non è Dio, come potrebbe sedere alla destra di Dio Padre? Ma anche se uguale a Dio, Gesù ha una relazione, come dire, di ordinata nei confronti del Padre. Non è una relazione così casuale. Ed è una relazione i cui effetti si rivedono anche all'interno della Chiesa, nelle relazioni fra uomo e donna, che sebbene uguali, con ruoli differenti. Poi verrà la fine, ci dice l'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 15, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio gli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che gli è sottoposto ogni cosa, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Cioè, Dio ha dato tutto nelle mani del Figlio. E il figlio è destinato a sottomettere ogni cosa sotto i suoi piedi, ma il figlio stesso rimetterà il regno nelle mani del padre. Il figlio ha una pari dignità nei confronti del padre, ma non per questo significa che c'è disordine nella divinità, c'è una relazione reciproca e di sottomissione volontaria del figlio alla volontà del padre. Così come nelle nostre relazioni non significa che qualcuno ha più dignità dell'altro, il marito sulla moglie, l'uomo sulla donna, i pastori nei confronti della Chiesa, ma significa che c'è ordine, quello stesso ordine che viene all'interno della divinità. Questo ci dice la parola. Ci apprestiamo a celebrare il Natale la prossima settimana. Che cos'è Gesù per noi? Qual è la nostra visione del Signore? L'autore della lettera agli Ebrei ci ha dato dei suggerimenti, ci ha dato degli spunti. Ci ha detto chi per lui è il Signore, è colui che è stato costituito erede di tutte le cose, è colui che ha creato tutte le cose, è lo splendore della gloria di Dio, è l'impronta della sua essenza, è colui che sostiene l'universo che ha creato e anche noi, è colui che ha compiuto la purificazione dei nostri peccati, è colui che adesso è seduto alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Disobbedire sfacciatamente a un Signore sovrano, onnipotente e creatore come questo sarebbe da stupidi e da arroganti. Il Figlio di Dio è supremo su tutto. Vogliamo quindi noi anche avvicinarci a questo tempo in dipendenza e obbedienza al nostro Signore, sapendo quello che Lui ha fatto, sapendo quello che Lui è. Inchiniamo il nostro capo.